Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Quanto sei ricco? Numero 2. È possibile essere ricco senza saperlo? Può una persona essere estremamente ricca e non capire di essere ricca? Certo, lo vediamo spesso in chi? Nei bambini dei ricchi. Pensate a questo. Un uomo ricchissimo ha un figlio a cui ha deciso di dare tutto. Finché questo bambino è piccolo, 2, 3, 4, 5, 6 anni, è erede di tutto. Erede di ricchezze, di onori, di potere. Ma finché è piccolo può capire, cioè è capace a capire quello che è suo. È capace a capire. Se tu dici a un 5 anni, sai che tu hai un patrimonio di 15 miliardi. Lui è capace a veramente capire quello? No. Sai che tu hai 72 dite con più di 600.000 dipendenti sotto il tuo potere. È capace a capire quello? Sai che tu sei il principe e un domani sarai re. Tutta la nazione ti guarderà a 4 anni. È capace a capire quello? No. Lui, ricchissimo, ha grande potere e onore che sono tutti suoi che lo aspettano. Lui non capisce. Da solo non può capire. E non capirà crescendo se non viene trasmesso a lui. Ok? Lui è pieno di pensieri dei suoi giocattoli, del suo cagnolino. A volte si arrabbia perché c'è qualche regola, perché è un buon padre e quindi ci sono regole. E lui, a lui non piace perché lui vuole fare quello e si sente limitato perché non può fare quello che vuole. Oh, che vita brutta! E lui vede le sue prove, i suoi piaceri, quello che vuole e effettivamente tutto quello che lui ha non è minimamente paragonabile a quello che è suo, ma non se ne rende conto. Quel bambino vive pensando al suo piccolo mondo attuale, ai suoi piccoli problemi, ai suoi piccoli desideri. È aggravato quando c'è qualcosa che non va come voleva lui. Cioè, nonostante che ha una ricchezza che vale infinitamente di più di quello che hanno tutti gli altri bambini, lui è focalizzato sulle stesse sciocchezze a cui guardano loro e non avranno mai di più. Lui è erede di tutto e lui si preoccupa delle stesse cose dei suoi coetanei, che davanti non hanno niente di bello. Egli non capisce l'immensità di quello che è suo. Si agita per sciocchezze. Non capisce che le cose che lo aggravano non importano assolutamente niente in confronto con quello che è suo, come figlio di suo padre. E perciò quanto è importante per il padre di trasmettere a lui e per lui di impegnarsi a capire cosa vuol dire che ho 15 miliardi, cosa vuol dire che ho 600.000 persone sotto il mio controllo, cosa vuol dire che io sarò su un trono, cosa vuol dire? Lui ha bisogno di impegnarsi a capire la ricchezza di quello che è la sua eredità. perché se non capisce vivrà male, vivrà male. C'è un'altra cosa da dire: quello che lui eredita non paga niente, lui non paga niente, gli viene dato gratis a lui, ma non al padre, non al padre. È importantissimo che questo bambino impari a capire sempre di più qual è la realtà futura che è sua. Ha bisogno di proprio vivere pensando alla realtà e prepararsi per quello. Quando il re era re, un buon re si impegnava tantissimo a trasmettere al figlio l'importanza di prepararsi per il suo ruolo. E si dedicava proprio a quello, ed era giusto. Ricordate anche questo. La realtà di quel bambino non è quello che lo circonda. La realtà di quel bambino non sono i suoi giocattoli, il suo cagnolino e le regole. Quello non è la sua realtà. Quali sono le sue circostanze attuali? Ma non sono la sua realtà. La sua realtà va infinitamente oltre a quello che egli può vedere intorno a sé con i suoi occhi. Cioè, è invisibile la sua eredità a lui, ma è la realtà. È più reale dei suoi giocattoli, perché un domani neanche si ricorderà dei giocattoli. Quindi la realtà non è quello che lui può vedere e toccare tutti i giorni. È reale, ma non è la realtà. La realtà è chi è. È quello che è suo, solo che deve aspettare. E la realtà è infinitamente più grande della sua quotidianità. Oh, quanto è importante per lui di crescere capendo sempre di più, tenendo gli occhi di più, perché a quel punto non importa. Le cose presenti sono sciocchezze. Se lui non capisce chi è, vivrà male e sarà scontento, perché a volte, anzi spesso, non è permesso di fare quello che possono fare gli altri figli della città. I loro genitori non li stanno preparando per una realtà incredibile e li lasciano fare cose che non è buono. E suo padre, in quel senso lì, non permette tante cose. Allora, se lui si fa confronto con loro, potrebbe dire, ma io volevo quello, non mi lasci fare quell'altro. Ma non sta capendo nulla. Ha una prospettiva falsa. Perché la sua prospettiva implica, senza mai dirlo, implica che non c'è oltre a questo. E perciò quando questo è pesante, lui si agita. Ma è una menzogna, perché c'è oltre a questo, molto più grande di questo. Anche sulla vita terrena, anche sulla vita terrena, che nulla, non è nulla in confronto con l'eternità, gli anni di essere un piccolo bambino, diciamo 5 anni, cosa sono in confronto con una vita normale? Sono niente. E noi stiamo parlando di un confronto molto più grande. Infatti, questo è un piccolo e povero paragone della nostra situazione se siamo in Cristo. Noi siamo figli del sovrano Dio dell'universo. Il nostro Padre celeste, e già il fatto di averlo come padre è una benedizione infinita, in quanto eravamo figli di ira. Comunque, il nostro Padre celeste ci ha fatto diventare i suoi figli, benedetti, con una benedizione eterna e infinita, tutto per mezzo di Gesù Cristo. Noi siamo i figli estremamente ricchi e benedetti. Però come il bambino nell'esempio, la pienezza della nostra ricchezza, nella nostra eredità, è ancora nascosta totalmente dal mondo. E nemmeno noi possiamo vederlo con i nostri occhi naturali. Possiamo vederlo solo per fede. Infatti, leggiamo in 2 Corinzi 5, 7. Camminiamo, infatti, per fede e non per visione. La nostra vita è una vita di fede. Non dobbiamo fondare la nostra vita su quello che vediamo, le circostanze, le difficoltà di oggi. Deve essere fondata piuttosto la nostra vita sulla verità che Dio ci rivela. E le conosciamo queste verità e le vediamo per fede. Un altro brano simile è Romani 8, 24-25, dove leggiamo: perché noi siamo salvati in speranza. Ora, la speranza che si vede non è speranza. Perché ciò che uno vede, come può sperarla ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. La vera vita cristiana è una vita per fede in cui viviamo per quello che ci sta davanti, non quello che ci circonda. Viviamo per quello che è invisibile, ma è eterno. Non per quello che è visibile, ma passeggera. Anche Ebrei 10, 38, Ar 11, 1 ci aiutano questi versetti a capire quello che è la vera vita cristiana. Ve li leggo. Il giusto vivrà per fede, ma se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che credono per la salvezza dell'anima. Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. La vita in Cristo è una vita di fede, certezza di quelle cose promesse da Dio che noi non vediamo, ma che sono più reali di quello che vediamo. Tutto questo è chiaro, nulla di nuovo. Ed è meraviglioso perché ci permette di avere profonda gioia giorno per giorno, indipendentemente dalle situazioni, ma c'è un problema. C'è un problema. Il problema è che noi viviamo in questo mondo. Siamo stati salvati dal mondo, viviamo ancora nel mondo, e ancora facilmente usiamo come metro di quanto siamo benedetti o non benedetti le nostre circostanze terrene, anziché l'immensità della nostra eredità eterna. Cioè, la nostra tendenza carnale è di stare bene o male in base a quello che sono le nostre circostanze di vita. Abbiamo la tendenza di essere attaccatissimi a questa vita, alle circostanze qua. Quindi la nostra tendenza è di valutare se siamo veramente benedetti o no in base a come vanno le cose nella vita, le circostanze. Questo è naturale, ma questo è del tutto sbagliato. Perché le nostre circostanze terrene non sono il metro di quanto siamo benedetti. Come credenti non dobbiamo considerare le cose, le nostre circostanze, come metro di quanto siamo bene o no. Possiamo essere estremamente poveri, possiamo essere pieni di difficoltà, di situazioni ingiuste, di cuori, cose che spezzano il cuore. Possiamo essere perseguitati, possiamo essere perfino messi alla morte. Possiamo avere dubbi, possiamo essere deboli, eppure siamo estremamente benedetti e ricchi in Gesù Cristo. Perciò, per avere la gioia abbondante che possiamo avere tutti i giorni in Cristo Gesù, non è una questione di avere meno problemi. Non è che, se potessi solo avere un po' di sollievo, starei bene. No, non c'entra con le benedizioni terreni. Avere la gioia dipende da comprendere l'immensità della nostra ricchezza in Gesù Cristo. Ed io prego che oggi sarà un piccolo aiuto nel comprendere l'immensità della nostra eredità eterna in Cristo Gesù. Dico piccolo aiuto perché la nostra ricchezza in Cristo è così immensa che ci vorrà tutta l'eternità per comprendere e godere quello che abbiamo in Cristo. Quindi oggi voglio solo stimolarci in quella direzione. Per aiutarci a comprendere la ricchezza di quello che abbiamo in Cristo e anche per capire qualcosa come c'entra quella ricchezza con le sofferenze di Cristo che servivano per farci diventare ricchi, vogliamo guardare insieme 2 Corinzi, capitolo 8, versetto 9. Consideriamo insieme questo verso e poi alcuni altri che parlano dello stesso argomento. E io prego che Dio ci aiuterà a comprendere di più quello che Gesù ha fatto per renderci veramente ricchi. Inizio perciò leggendo questo versetto scritto dall'Apostolo Paolo ai credenti a Corinto. Leggo 2 Corinzi 8, versetto 9. Voi conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Paolo inizia con due parole importanti. Voi conoscete. Paolo sta scrivendo a credenti. Ogni vero credente conosce, almeno fino a un certo punto, conosce dell'opera di Gesù Cristo di morire sulla croce per pagare la nostra condanna per i nostri peccati e che siamo salvati per grazia, per merito di quel sacrificio. Se uno non conosce quello, non è salvato, perché non può credere in Gesù come il suo salvatore. Quindi ogni vero credente conosce quella verità. E Paolo inizia dicendo: voi conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Il problema non è che non conosciamo quello che Gesù ha fatto per noi. Il problema è che spesso non teniamo in mente quello che Gesù ha fatto per noi. Quindi in questo versetto Paolo ricorda a questi credenti e tramite le scritture anche a noi quanto sono e quanto siamo ricchi in Gesù Cristo. Allora, probabilmente i credenti di Corinto non si consideravano ricchi. Infatti, il contesto di questo versetto, capitolo 8, Paolo stava incoraggiando questi credenti a mettere da parte dei soldi per aiutare i credenti poveri in Giudea. Quindi stava dicendo: mettete via dei soldi, così quando verrò ci sarà questa offerta che posso portare con gli uomini che sceglierete voi lì ad aiutare i credenti là. Allora, magari sarebbe stato facile per questi credenti di pensare che, ma non abbiamo i mezzi per aiutare altri, abbiamo i nostri problemi economici, siamo stretti, ci sono sempre spese. Visto che il contesto del brano è proprio che Paolo sta insegnando loro di mettere da parte i soldi per dare ad altri, e visto che la tendenza nostra è vederci sempre un pochettino stretti con i soldi, Paolo tira dentro questo insegnamento dicendo: io voglio aiutarvi a capire, a ricordare la vostra vera ricchezza. Cioè voi dite: ma quanti problemi, quante difficoltà. Voglio darvi una prospettiva vera di chi siete e quello che avete e quanto ha costato per voi di avere quello. Quindi noi conosciamo che siamo salvati per grazia per mezzo del sacrificio di Gesù, dobbiamo tenerla in mente quell'opera sempre. Leggo ancora il versetto e notate il contenuto di quello che sta Paolo dicendo a loro. Voi conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Paolo qui inizia parlando della grazia del Signore Gesù Cristo. Noi siamo salvati per grazia. Quanto è importante che comprendiamo sempre di più l'immensità della grazia. La nostra salvezza è tutto per grazia. Questo perché non avremmo mai, mai potuto meritare la salvezza per conto nostro. Piuttosto, noi meritiamo la punizione eterna. Noi abbiamo peccato contro Dio Santissimo. Noi abbiamo peccato da quando eravamo nati. Ogni nostro peccato, non ci sono piccoli peccati. Ogni nostro peccato è un gravissimo offesa contro la santità e la giustizia di Dio, nostro Creatore. A causa dei nostri innumerevoli peccati, non meritiamo nulla di buono da Dio in questa vita, quanto di meno non meritiamo l'eternità con Dio. Eppure, Dio ci perdona e ci dà l'eternità con Lui, tutto per grazia, per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo. Siamo salvati per grazia. Poi Paolo, in questo versetto, dichiara una verità importantissima per aiutarci a capire di più dell'immensità della grazia che abbiamo ricevuto. Leggo ancora il versetto. Voi conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Gesù Cristo, essendo ricco, si è fatto povero per noi. Cosa vuol dire Gesù Cristo essendo ricco? In che senso Cristo era ricco? In ogni senso. In ogni senso. Ma soprattutto Gesù Cristo era ricco di gloria. Ricordate che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, Dio stesso come figlio. Quindi Gesù è pienamente Dio. Gesù non era sempre Gesù, era sempre il Figlio di Dio. È diventato Gesù perché quello è il suo nome come uomo. Quindi Gesù, da sempre Figlio di Dio in cielo con il Padre, viene alla terra, diventa uomo, prende il nome Gesù, rimane Dio, Figlio, ma è anche Gesù, Cristo. Ed è glorioso. Per tutta l'eternità passata, prima di venire alla terra, il Figlio di Dio, insieme al Padre, era pieno di gloria. Ci sono tanti versetti che parlano della sua gloria divina. Per esempio, parlando del Padre e del Figlio, Ebrei 1:3, la prima parte descrive la gloria del Figlio, perché Gesù era lo splendore della gloria del Padre. Vi leggo la prima parte, Ebrei 1:3. Egli, Cristo Gesù, Egli che è lo splendore della sua gloria, della gloria del Padre, è l'impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. E mi fermo là. Questo descrive Cristo che è lo splendore della gloria del Padre e l'impronta dell'essenza del Padre. Quindi quello che è il Padre, tale quale è Cristo Gesù, la stessa gloria. E Gesù era ricchissimo di questa gloria per tutta l'eternità passata. Colossesi 1:15 dichiara: Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura. Quindi in Cristo, vedendo Cristo, vediamo l'invisibile Dio. La gloria di Dio è tutto in Gesù Cristo, perché Gesù è Dio. Gesù ha tutta l'autorità, ha tutta la gloria, ha tutta la maestà. In Giovanni 17, versetto 15, Gesù sta pregando al Padre appena prima di essere arrestato per andare alla croce. E notate quello che dichiara della gloria che aveva con il Padre prima che il mondo fosse. Ve lo leggo. Ora dunque, o Padre, glorificami presso di te della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. La ricchezza di Cristo non è solo una ricchezza materiale, anche se tutta la terra appartiene a Lui, essendo stato creato da Lui, ma è la ricchezza assoluta, è la ricchezza di avere tutta la gloria e tutto l'onore, di essere sovrano, avere tutto il potere in cielo e sulla terra. Quando gli uomini pensano a ricchezze, pensano alle ricchezze che esistono nel mondo, i quali non sono nemmeno un'ombra delle ricchezze che appartengono a Cristo Gesù. Quindi Paolo dichiara che Gesù Cristo, essendo ricco, si è fatto povero. Ed io prego che possiamo comprendere di più dell'infinito valore della ricchezza di Cristo che ha lasciato per poter salvarci. Ha lasciato la gloria, ha lasciato la maestà, ha lasciato di avere l'adorazione di tutti gli angeli in cielo, ha lasciato tutta questa ricchezza, si è fatto povero. Infatti, incredibile, Gesù Cristo, noi combattiamo per avere di più. Noi combattiamo per avere più riconoscimento, più gloria dagli uomini, più essere materiale. Gesù, che era tutto ricchissimo, il massimo, si è fatto povero per noi. In che senso si è fatto povero? Tenete in mente che sopra ogni altra cosa Gesù era ricco in gloria e potenza e onore. Per poter salvarci, Gesù si spogliò della sua gloria, diventò uomo, essendo in forma esteriore come un semplice uomo. Fece questo perché? Per pagare la condanna del nostro peccato. Leggiamo di come lasciò la sua gloria per diventare uomo e morire sulla croce in Filippesi 2, leggo da 4 ad 11. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Perciò, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Qui impariamo che Cristo era in forma di Dio, ovvero pienamente uguale a Dio, piena della gloria di Dio, e perciò infinitamente ricco in ogni senso della parola, ma annichilì se stesso, ovvero svuotò se stesso della sua gloria e ricchezza, per prendere la forma di servo, per essere trovato come uomo, abbassando se stesso, fino al punto di essere povero spiritualmente, per compiere la nostra salvezza. La sua povertà non era principalmente materiale, anche se era anche quello. Era una povertà spirituale, in quanto il santo si è abbassato al punto di caricarsi di peccato. Ricordate Matteo 5, beati i prima nell'elenco passi della salvezza, beati i poveri in spirito. Gesù Cristo, ricchissimo, è diventato povero in spirito, abbandonato da Dio, caricato di peccato, morendo sulla croce per la colpa che aveva indossato. Quindi la sua ricchezza era una ricchezza infinita che non possiamo nemmeno comprendere, è la ricchezza che solo Dio possiede. Cristo era ricco così e si è fatto povero, una povertà totale e assoluta. Una povertà che portava, dove lo portava, ad essere abbandonato dal Padre, ad essere punito per i peccati miei e tuoi se tu sei in Cristo. E lui si è fatto questo per noi. Prego che saremo meravigliati per tutta la vita di questa immensa verità, una verità così profonda che la mente umana non può che capire la minima parte della sua profondità e grandezza. Saremo meravigliati di questa verità per tutta l'eternità. Nessun sacrificio che potremo mai fare noi è minimamente paragonabile al sacrificio di Gesù Cristo. Nessuna privazione nostra sarà mai minimamente simile a quanto Cristo si è fatto povero per noi. Cari fratelli e sorelle in Cristo, se noi meritassimo seriamente su questa realtà, cioè sulle infinite ricchezze di Cristo e sulla profondità della sua povertà che Lui ha preso volontariamente per noi, se pensassimo frequentemente a questo, giorno dopo giorno, avremmo gioia profonda per tutta la vita in ogni circostanza. Quindi voglio incoraggiarvi, ciascuno di voi che è in Cristo, a pensare a queste verità tutti i giorni. Paolo scrisse questo versetto in 2 Corinzi 8 per quale motivo? Dice, voi conoscete, sapevano già, ma voleva portare alla mente, come dice Pietro, scriveva cose che già conoscete, scriveva Pietro ai credenti, ma voglio riportarvi nella vostra mente, ricordarvele ripetutamente finché sono in questa tenda. Allora, ho letto prima la prima metà di Ebrei 1:3. Adesso voglio leggere tutto quel versetto perché parla delle ricchezze di Cristo, di come si è fatto povero per farci ricchi. Leggo Ebrei 1:3. Egli, che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati per mezzo di se stesso, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli. O che Dio ci aiuti a capire di chi ho appena letto. Non di una figura storica chiuso in un libro di storia, sepolito in qualche tomba che magari viene riconosciuta qualche pellegrinaggio. Non ho letto di una figura storica, anche se Gesù è storico. Ho letto del nostro Signore e Salvatore vivente. Sto leggendo di quel Gesù per mezzo del quale noi preghiamo il Padre. Sto leggendo di quel Gesù che è la nostra giustizia. Sto leggendo di quel Gesù che, avendo compiuto il sacrificio per il peccato, si è messo a posto a sedere alla destra della maestà, dove Lui è il nostro avvocato. Quando leggiamo di Gesù, ricordiamo di chi stiamo leggendo. Gesù è lo splendore della gloria di Dio, l'impronta della sua essenza pienamente divino. Sostiene tutto l'universo con la parola della sua potenza. Tutto l'universo è stato creato da Lui, diceva prima in 2, e tutto l'universo continua ad essere sostenuto da Lui. E questa è solo una piccola parte della sua gloria e potenza. E poi dice, dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati per mezzo di se stesso. E questo sta descrivendo Gesù che si è fatto povero. Descrive l'umiliazione di Gesù. Descrive quando Gesù si è fatto uomo per andare alla croce, per subire l'ira di Dio per i nostri peccati. Colui che era pieno di gloria è stato coperto dal nostro peccato. Passò dalla ricchezza più alta alla povertà più bassa per noi, dopo aver, dice, compiuto la purificazione dei nostri peccati. Che verità meravigliosa. Gesù ha fatto tutto questo per noi. Ora, avendo pagato il pieno prezzo per la nostra salvezza, il brano dichiara che si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli. Maestà è un termine, un nome di Dio, che ci ricorda della sua gloria. Essere seduto alla destra della maestà descrive il posto di onore e gloria che occupa solamente Gesù Cristo. Il nostro Signore Gesù ha lasciato la ricchezza della gloria per diventare povero, per salvarci, purificarci. E poi è tornato nella gloria dove regna per poter curarci. Alleluia! Gloria a Dio per questa verità meravigliosa che è la nostra salvezza. Voglio guardare brevemente un altro brano che descrive questo passaggio che Gesù ha fatto dall'infinita ricchezza alla profonda povertà per poter salvarci. Trovate 2 Corinzi, 2 Corinzi, capitolo 5, versetto 21. E io prego che possiamo comprendere di più la profondità di questo che stiamo leggendo. Leggo. Parlando di quello che Dio Padre ha fatto in Gesù. Poiché Egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in Lui. Gesù è il Santo di Dio, assolutamente santo, pieno di gloria, e non ha mai conosciuto peccato. Non aver conosciuto peccato nel senso che non aveva mai in alcun modo peccato o toccato il peccato, è troppo santo. Era ricco in santità, fra l'altro. Dio, il soggetto del versetto, che serve Gesù, lo ha fatto essere peccato per noi. In altre parole, Gesù Cristo, come leggiamo in Isaia 53, è stato caricato del nostro peccato, ha preso su di sé la nostra colpa e per questo è stato punito al posto nostro. Quindi Dio lo ha fatto essere peccato per noi, è diventato spiritualmente povero e quello che ha fatto per noi. Il suo passare dal punto più alto al punto più basso lo ha fatto per noi tutti. Che Dio ci aiuti a comprendere questo per poter capire di più l'immensità della nostra salvezza, l'immensità della misericordia, l'immensità dell'amore di Dio, l'immensità della giustizia di Dio. E come dice il versetto, Dio ha fatto questo in Cristo affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in Lui. E la stessa cosa dichiara il nostro brano in 2 Corinzi 8:6. Quando leggiamo che si è fatto povero per noi affinché noi diventassimo ricchi per mezzo della sua povertà. Quindi la povertà spirituale che Gesù ha subito, ha provveduto per la nostra salvezza, il pieno perdono, la nostra glorificazione, che è ancora futura. Noi che eravamo assolutamente poveri, per mezzo della povertà di Cristo siamo diventati eternamente ricchi. Quanto immenso ed eterna è la nostra benedizione in Cristo, è la nostra ricchezza eterna. Le ricchezze della nostra eredità eterna sono così immense che la mente umana non può conoscerle minimamente senza un'opera divina da parte di Dio in noi. E perciò bisogna pregare per quell'opera. E in Efesini capitolo 1 Paolo prega specificamente quello, pregando per i credenti, e questo vale per noi come credenti, e Paolo prega specificamente che Dio opererà in loro potentemente affinché possano conoscere la ricchezza della loro eredità. Questa preghiera vale per noi. Vi leggo una parte della preghiera, Efesini 1, leggo 17-18, Paolo sta pregando. Prega affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. Paolo prega che Dio opererà miracolosamente in noi affinché conosceremo le ricchezze della gloria della sua eredità che ha riservato per noi insieme a tutti gli altri santi, ovvero credenti. A voi che siete credenti dico che le ricchezze della gloria dell'eredità che Dio ha riservato per noi tra i santi è una ricchezza così immensa che solo un'opera miracolosa da parte di Dio può farci comprenderla. Ed io prego che Dio farà quello che Paolo ha pregato per loro. Prego che Dio opererà e ci darà lo spirito di sapienza e rivelazione e illuminerà gli occhi della nostra mente affinché conosceremo quali sono le ricchezze della gloria e della sua eredità tra noi santi. Perché più conosciamo l'immensità di questa ricchezza, più comprenderemo che i problemi e le difficoltà che stiamo passando adesso e che passeremo finché siamo su questa terra sono piccole ombre che possiamo sopportare con gioia, vivendo per fede e tenendo gli occhi in avanti, vivendo per fede e non per visione. Se vuoi la gioia della salvezza, guardate quello che abbiamo in Cristo Gesù. Allora, prima di chiudere, una parola a chi non ha Cristo. Se tu non hai Gesù Cristo, è importante per te di sapere che tutte le ricchezze del mondo sono ingannevoli. E non solo, ma saranno persi per sempre. Che giova all'uomo guadagnare tutto il mondo e perdere l'anima sua? Senza Cristo tu sei spiritualmente povero e la tua povertà ti porterà alla punizione eterna. E quindi se non hai Cristo ti esorto oggi stesso, perché non hai domani. Corri a Cristo finché c'è tempo, ravvediti, credi in Lui come chi può salvarti e anche tu avrai la ricchezza della vita eterna. E per noi che abbiamo Cristo, dico, dove stai guardando? Dove stai guardando giorno per giorno? Dove guardi per cercare la tua gioia? Guardiamo a Cristo, guardiamo alle ricchezze eterne che abbiamo in Lui. Pensa, medita, parla gli uni con gli altri delle benedizioni spirituali che abbiamo in Cristo. Di che cosa dovremmo parlare gli uni con gli altri? Quello che ci porta ad avere dubbi, confusione, rabbia, agitazione? No! Cosa dice la Bibbia? Parliamo delle cose di Dio che ci daranno la gioia della salvezza, che ci faranno vedere più delle ricchezze. Questa è una vita di fede. Una vita dove io riempio la mia mente con quello che ho per fede che è riservato per me. Questa è la vita cristiana. Io voglio chiudere con una verità meravigliosa che troviamo in 1 Giovanni, capitolo 3, versetto 1 e 2. Grazie Dio per questo. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Oh, che possiamo fissare il nostro sguardo sulla nostra ricchezza in Cristo Gesù, ricordando sempre il prezzo infinito che Gesù ha pagato, si è fatto povero per salvarci e farci ricchi in Lui. E possiamo vivere pensando a questo fino a quel giorno, quando non servirà più la fede, perché lo vedremo. e sta arrivando. Preghiamo. Padre, siamo come quel piccolo bambino, eredi di un patrimonio di gloria che non possiamo concepire che la minima parte, e spesso guardiamo alle sciocchezze del mondo di oggi e innalziamo i piaceri e i problemi di oggi sul trono della nostra mente, scegliendo di focalizzare su quello che è, passerà ben presto. E perdonaci per questa stoltezza o la ribellione, perché ci comandi a non fare quello. E ti ringrazio che Cristo Gesù, il ricco di gloria, di potenza, di maestà, si è fatto povero per noi. Si è caricato della nostra condanna e tu lo hai punito al posto nostro. E dopo di quello tu lo hai sovranamente innalzato. E lui oggi è pieno di gloria ancora e usa la sua gloria per il nostro bene. Oh Padre, farci comprendere di più, e vogliamo impegnarci a questo, la ricchezza che abbiamo in Cristo e qual è stato il prezzo che Cristo ha pagato. Ti prego questo. Non servono più benedizioni, serve vedere quello che abbiamo in Cristo. E ti prego quello, ringraziandoti per quello che abbiamo in Cristo. Padre, ti ringrazio. Tutto, oh, che tutto sia per la tua gloria. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.